Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buona serata. Vorrei leggervi la lettera che il Santo Padre, Papa Francesco, ha scritto recentemente a proposito del ruolo della letteratura nella formazione. È un testo che nasce per i futuri sacerdoti, per i seminaristi, ma che, come dice lo stesso Papa all'inizio, ha poi ritenuto di offrire a tutti i giovani soprattutto, per aiutarli a comprendere l'importanza della letteratura nella loro formazione. Intendendo per letteratura la lettura in generale, cioè l'importanza della lettura, e fra i testi da leggere sicuramente quelli che esprimono un po' il cuore, la cultura profonda, l'identità di un popolo, quella che appunto si chiama letteratura, che è fatta di romanzi ma anche in qualche modo di saggi, di biografie, tutto quello che può servire a formare dal punto di vista intellettuale e spirituale certamente il futuro sacerdote, ma anche il futuro cristiano, il laico, perché senza questa dimensione culturale, cioè questa fede che diventa giudizio, che diventa cultura, che diventa vita, che si impregna nella quotidianità e che quindi orienta tutte le scelte della vita della persona e nel caso del sacerdozio lo rende capace di portare il messaggio di Cristo, la sua rivelazione, che è certamente il compito principale della predicazione del sacerdote, sacerdotale, ma lo rende capace anche di portare questa rivelazione dentro la vita concreta di una persona, di una comunità e in generale di un popolo. Oggi la lettura è certamente in crisi perché viene sostituita dai mezzi di comunicazione, dai social, come si dice, e questo riguarda soprattutto i giovani che sono portati anche dalle caratteristiche della vita, della comunicazione di oggi, sono portati a sostituire il libro con il tablet, con lo smartphone, con il cellulare, e sono portati anche a sostituire il giornale, il quotidiano, cosa che non c'entra con la letteratura, ma che è altrettanto importante, perché la mancanza di lettura di quello che accade nella vita quotidiana a livello nazionale, locale, ma anche internazionale, priva la persona di una comprensione reale, autentica di quello che sta succedendo e quindi anche il suo giudizio, il suo apostolato, la sua missione la fa apparire come fuori dal mondo, mentre invece la predicazione del cristianesimo, la predicazione della verità cristiana deve essere sempre, come è la nostra religione, deve essere una predicazione incarnata, cioè dentro la storia, così come è stato Gesù, figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità, che si è fatto uomo, si è incarnato per redimere l'umanità dal peccato originale. Inizialmente avevo scritto un titolo riferito alla formazione sacerdotale, scrive Papa Francesco, ma poi ho pensato che, analogamente, queste cose si possono dire circa la formazione di tutti gli agenti pastorali, come pure di qualsiasi cristiano. Mi riferisco al valore della lettura di romanzi e poesie nel cammino di maturazione personale. Spesso nella noia delle vacanze, nel caldo e nella solitudine di alcuni quartieri deserti, trovare un buon libro da leggere diventa un'oasi che ci allontana da altre scelte che non ci fanno bene. Poi non mancano i momenti di stanchezza, di rabbia, di delusione, di fallimento. E quando neanche nella preghiera riusciamo a trovare ancora la quiete dell'anima, un buon libro ci aiuta almeno a passare la tempesta, finché possiamo avere un po' più di serenità. E forse quella lettura ci apre nuovi spazi interiori che ci aiutano ad evitare una chiusura in quelle poche idee ossessive che ci intrappolano in maniera inesorabile. Prima della onnipresenza dei media, dei social, dei cellulari e di altri dispositivi, questa era un'esperienza frequente e quanti l'hanno sperimentata, cioè quanti hanno sperimentato la lettura, la bellezza, l'importanza della lettura, sanno bene di cosa sto parlando. Non si tratta di qualcosa di superato, cioè la lettura del libro, e in questo caso la lettura del libro di letteratura, del romanzo, o del libro di poesie, dice Papa Francesco, non è un fatto superato e per chi è superato è un problema, cioè bisogna aiutarlo a recuperare questa dimensione o comunque a provarla, a sperimentarla per la prima volta. Questo è un problema importante soprattutto per i giovani, certamente per i seminaristi a cui il Papa ha in mente soprattutto, ma per i giovani che fanno le scuole medie, il liceo, le scuole superiori, sono gli anni in cui si dovrebbe cominciare a leggere seriamente. È chiaro che non si deve dare da leggere un saggio di filosofia o di politica o di storia a queste persone, a questi giovani che non sono preparati ad accoglierlo, ma si può dare, si deve dare loro libri di letteratura da leggere perché si appassionino, si entusiasmino, perché siano portati da questa lettura ad acquisire degli ideali, dei grandi ideali che li facciano uscire da se stessi e da quella vita un po' minimalistica che invece è suggerita dai social, da questo uso esagerato, sbagliato dei mezzi di comunicazione di oggi. A differenza dei media audiovisivi, dove il prodotto è più completo e il margine e il tempo per arricchire la narrazione o interpretarla sono solitamente ridotti, nella lettura di un libro il lettore è molto più attivo. Cioè, noi leggendo possiamo fermarci, ritornare, riflettere, riprendere e possiamo farlo in modo molto più autonomo rispetto al film o a quello che apprendiamo attraverso i social. In qualche modo riscrive l'opera, cioè il lettore in qualche modo riscrive l'opera, la amplifica con la sua immaginazione, crea un mondo, usa le sue capacità, la sua memoria, i suoi sogni, la sua stessa storia, piena di drammi e simbolismi. E in questo modo ciò che emerge è un'opera ben diversa da quella che l'autore voleva scrivere. Un'opera letteraria è così un testo vivo e sempre fecondo, capace di parlare di nuovo in molti modi, e di produrre una sintesi originale con ogni lettore che incontra. Nella lettura il lettore si arricchisce di ciò che riceve dall'autore, ma questo allo stesso tempo gli permette di far fiorire la ricchezza della propria persona, così che ogni nuova opera che legge rinnova e amplia il suo universo personale. Questo mi porta a valutare molto positivamente il fatto che, almeno in alcuni seminari, si superi l'ossessione per gli schermi e per le velenose, superficiali e violente fake news, e si dedichi tempo alla letteratura, ai momenti di serena e gratuita lettura, a parlare di questi libri nuovi o vecchi che continuano a dirci tante cose. Ma in generale si deve con rammarico constatare che nel percorso formativo di chi è avviato al ministero ordinato, cioè a diventare prete, l'attenzione alla letteratura non trova al momento un'adeguata collocazione. Quest'ultima è spesso considerata, cioè la letteratura, è considerata infatti come una forma di intrattenimento, ovvero come una espressione minore della cultura che non apparterebbe al cammino di preparazione. E dunque, all'esperienza pastorale concreta dei futuri sacerdoti. Tranne poche eccezioni, l'attenzione alla letteratura viene considerata come qualcosa di non essenziale. Al riguardo desidero affermare che tale impostazione non va bene. È all'origine di una forma di grave impoverimento intellettuale e spirituale dei futuri presbiteri, che vengono in tal modo privati di un accesso privilegiato, tramite appunto la letteratura, al cuore della cultura umana e più nello specifico al cuore dell'essere umano. Cioè, dice, questo considerare la letteratura come una cosa marginale nella formazione del seminarista, ma anche della formazione del cristiano, è molto grave, dice, è una cosa che non va bene. E questo per estensione possiamo portarlo nelle scuole. Io vedo per esempio, anche dall'esperienza di nipoti, di giovani che incontro, come nel periodo estivo vengano dati da fare dei compiti a casa nelle diverse materie, quando invece dovrebbe essere il periodo in cui più di tutti vengono dati dei libri da leggere, dei libri di letteratura, cosa che viene fatta, ma non viene fatta con l'insistenza, la passione che meriterebbe questa cosa, perché l'estate, come dice anche il Papa all'inizio di questa lettera, è un momento favorevolissimo per iniziarsi alla lettura, per cominciare a leggere, per imparare a leggere, per appassionarsi alla lettura, per fare in modo che la lettura diventi qualcosa di cui non possiamo più fare a meno, perché diventa come una seconda natura, quello che oggi noi vediamo nei giovani che non possono fare a meno di staccarsi, non possono staccarsi senza soffrire dal cellulare, deve avvenire invece per la lettura, che è molto infinitamente più formativa. Con questo scritto desidero proporre un radicale cambio di passo circa la grande attenzione che nel contesto della formazione dei candidati al sacerdozio si deve prestare alla letteratura. A tal proposito trovo assai efficace ciò che afferma un teologo, che scrive, il teologo Latourelle: la letteratura scaturisce dalla persona in ciò che questa ha di più irriducibile, nel suo mistero. È la vita che prende coscienza di se stessa quando raggiunge la pienezza di espressione, facendo appello a tutte le risorse del linguaggio. La letteratura ha così a che fare, in un modo o nell'altro, con ciò che ciascuno di noi desidera dalla vita, poiché entra in un rapporto intimo con la nostra esistenza concreta, con le sue tensioni essenziali, con i suoi desideri e i suoi significati. Questo l'ho imparato da giovane con i miei studenti. Tra il 1964 e 65, a 28 anni, sono stato, dice il Papa, professore di letteratura a Santa Fe presso una scuola di gesuiti. Insegnavo agli ultimi 2 anni del liceo e dovevo fare in modo che i miei alunni studiassero il Cid. Il Cid è un grande capolavoro della letteratura spagnola che narra la vita di un cavaliere, di un grande cavaliere cristiano, appunto il Cid. Però ai ragazzi non piaceva questo testo. Chiedevano di leggere García Lorca. Allora ho deciso che avrebbero studiato il Cid a casa e durante le lezioni io avrei trattato gli autori che piacevano di più ai ragazzi. Ovviamente loro volevano leggere le opere letterarie contemporanee. Ma leggendo queste cose che li attiravano sul momento, prendevano gusto più in generale alla letteratura, alla poesia. E poi passavano ad altri autori. Alla fine il cuore cerca di più e ognuno trova la sua strada nella letteratura. Io, ad esempio, amo gli artisti tragici, perché tutti potremmo sentire le loro opere come nostre, come espressione dei propri drammi. Piangendo per la sorte dei personaggi, piangiamo in fondo per noi stessi e i nostri vuoti, le nostre mancanze, la nostra solitudine. Naturalmente non vi sto chiedendo di fare le stesse letture che ho fatto io. Ognuno troverà quei libri che parleranno alla propria vita e che diventeranno dei veri compagni di viaggio. Non c'è niente di più controproducente che leggere qualcosa per obbligo, facendo uno sforzo considerevole solo perché altri hanno detto che è essenziale. No, dobbiamo selezionare le nostre letture con apertura, sorpresa, flessibilità, lasciandoci consigliare, ma anche con sincerità, cercando di trovare ciò di cui abbiamo bisogno in ogni momento della nostra vita. Fede e cultura. Inoltre, per un credente che vuole sinceramente entrare in dialogo con la cultura del suo tempo, o semplicemente con la vita delle persone concrete, la letteratura diventa indispensabile. A buona ragione il Concilio Vaticano II sostiene che la letteratura e le arti cercano di esprimere l'indole propria dell'uomo e di illustrare le sue miserie e le sue gioie, i suoi bisogni e le sue capacità. La letteratura prende in verità spunto dalla quotidianità della vita, dalle sue passioni e dalle sue vicende reali, come l'azione, il lavoro, l'amore, la morte e tutte le povere cose che riempiono la vita. Come possiamo raggiungere il centro delle antiche e nuove culture se ignoriamo, scartiamo e mettiamo a tacere i loro simboli, i messaggi, le creazioni e le narrazioni con cui hanno catturato e voluto svelare ed evocare le loro imprese e gli ideali più belli, così come le loro violenze, paure e passioni più profonde? Come possiamo parlare al cuore degli uomini se releghiamo o non valorizziamo quelle parole con cui hanno voluto manifestare e, perché no, rivelare il dramma del loro vivere e del loro sentire attraverso romanzi e poesie. Qui il Papa entra, come dire, nella dimensione dell'apostolato. Cioè la letteratura serve sicuramente per la propria formazione, per la propria edificazione, per la propria ricreazione. Cioè ci aiuta a crescere, a diventare migliori e ci fa compagnia, ma serve anche come strumento di apostolato. Non possiamo, dice il Papa, dialogare veramente con il nostro tempo, con gli uomini e le donne che incontriamo nella nostra vita quotidiana, se in qualche modo non entriamo dentro la cultura che questi respirano, anche per criticarla. Sappiamo che oggi la cultura dominante, la letteratura dominante è una letteratura malsana, che porta al male, che porta all'errore, ma se noi non conosciamo il modo attraverso cui questa letteratura devia, aiuta a deviare le persone che la leggono, noi non sappiamo. Magari siamo rimasti immuni dal male contenuto in questa letteratura, ma non sapremmo come fare a mettere in guardia le persone che incontriamo e che sono vittime di questa letteratura. E se non conosciamo la letteratura buona, quella che porta al bene, alla verità, al bello, e non sappiamo neanche che cosa proporre come alternativa a queste persone. Oppure se incontriamo delle persone che non leggono, dobbiamo sapere che cosa proporre loro da leggere, con quale gradualità proporre loro degli autori, con quale gradualità proporre loro appunto una formazione letteraria adeguata, soprattutto se abbiamo a che fare con dei giovani che in qualche modo sono delle spugne, sono delle persone che anche perché hanno più tempo a disposizione è più facile che riusciamo a convincerli a leggere. E allora dobbiamo sapere che cosa far leggere loro. La missione ecclesiale ha saputo dispiegare tutta la sua bellezza, freschezza e novità nell'incontro con le diverse culture, tante volte grazie alla letteratura, in cui si è radicata senza paura di mettersi in gioco e di estrarne il meglio di ciò che ha trovato. È un atteggiamento che l'ha liberata dalla tentazione di un solipsismo assordante e fondamentalista, che consiste nel credere che una certa grammatica storico-culturale abbia la capacità di esprimere tutta la ricchezza e la profondità del Vangelo. Molte delle profezie di sventura che oggi tentano di seminare disperazione sono radicate proprio in questo aspetto. Il contatto con i diversi stili letterari e grammaticali permetterà sempre di approfondire la polifonia della rivelazione, senza ridurla o impoverirla alle proprie esigenze storiche o alle proprie strutture mentali. Cioè, quando incontriamo una persona o un ambiente, lo incontriamo impregnato di una cultura. E noi non possiamo prescindere da questo se vogliamo parlare con queste persone. Dobbiamo partire anche dagli errori, anche dal male che c'è nella cultura che domina il loro modo di vivere e di pensare, per entrare dentro questa cultura e cambiarla. Questo è il dialogo. Il dialogo non è mai la rinuncia alla ricerca della verità. Il dialogo è la via verso la verità. E la verità esiste. La verità sull'uomo esiste, la verità è Cristo. Ma per aiutare le persone a raggiungere la verità, a innamorarsi della verità, noi dobbiamo partire dalla persona o dall'ambiente concreto che abbiamo di fronte, dal suo linguaggio, dal suo modo di parlare. Non possiamo sostituirlo, se non attraverso un lungo percorso, più o meno lungo a seconda evidentemente dell'ambiente, è chiaro che se abbiamo di fronte un ambiente costituito da ragazzi di 10 anni è più semplice che se abbiamo di fronte un ambiente costituito da uomini di 30 o 40 anni. Però dobbiamo sempre trovare il modo di agganciarci e di rendere interessante, attraente, no? Il Vangelo, il cristianesimo che stiamo loro proponendo. Non è un caso che il cristianesimo delle origini, ad esempio, avesse bene intuito la necessità di un serrato confronto con la cultura classica del tempo. La cultura classica del tempo delle origini del cristianesimo era la cultura pagana, la cultura greca e la cultura romana. Una cultura ricchissima, pensate soltanto ai grandi capolavori che tutti abbiamo studiato a scuola, magari li abbiamo studiati male perché sembrava un'imposizione, ma pensate all'Iliade, all'Odissea, all'Eneide, no? Sono dei grandissimi capolavori di letteratura che aiutano le persone a uscire da se stessi, a guardare a cose più grandi, a innamorarsi delle grandi gesta, degli eroi. Un padre della Chiesa orientale, come San Basilio di Cesarea, per esempio, nel suo discorso ai giovani, composto tra il 370 e il 375, indirizzato probabilmente ai suoi nipoti, esaltava la preziosità della letteratura classica, prodotta dagli exoten, da quelli di fuori, come lui chiamava gli autori pagani, sia per l'argomentare da usare nella teologia e nell'esegesi, sia per la stessa testimonianza nella vita, ossia per gli atti, i comportamenti da tenere in considerazione nella scetica e nella morale, e concludeva spingendo i giovani cristiani a considerare i classici un viatico, un mezzo, un arricchimento, un nutrimento per la loro formazione e istruzione, ricavandone profitto per l'anima. Ed è proprio da quell'incontro dell'evento cristiano con la cultura dell'epoca che è venuta fuori una originale rielaborazione dell'annuncio evangelico, cioè quell'incontro tra la filosofia greca, il pensiero greco, ma anche la letteratura greca e la fede, che ha generato, insieme all'incontro con il diritto romano e con i popoli barbari che si convertirono, ha determinato, ha permesso, ha favorito la nascita della cultura cristiana che è all'origine della civiltà occidentale. Grazie al discernimento evangelico della cultura è possibile riconoscere la presenza dello spirito nella variegata realtà umana. È possibile, cioè, cogliere il seme già piantato della presenza dello spirito negli avvenimenti, nelle sensibilità, nei desideri, nelle tensioni profonde dei cuori e dei contesti sociali, culturali e spirituali. Possiamo ad esempio riconoscere negli Atti degli Apostoli, lì dove si parla della presenza di Paolo all'Areopago, un simile approccio. Paolo va a parlare agli Ateniesi e va all'Areopago. L'Areopago è l'università di Atene, no? Il luogo dove si fanno i grandi discorsi, gli importanti discorsi. Paolo è un po' scettico perché è un ebreo convertito, però è anche cittadino romano, quindi ha consapevolezza delle grandi problematiche dell'apostolato dei suoi tempi. Non a caso diventerà l'apostolo delle genti, cioè colui che il Signore, che Gesù sceglie per portare il Vangelo ai pagani, quando gli appare un angelo in sogno che lo invita a ad entrare in Macedonia, cioè in Europa, e quindi a non dedicare la predicazione soltanto alle sinagoghe, agli ebrei, ma di rivolgere il messaggio cristiano anche ai pagani. Questo sarà l'origine di tutto un conflitto, diciamo così, un problema interno alla comunità cristiana delle origini, perché gli apostoli, che erano tutti ebrei, venivano tutti dall'ebraismo, fecero fatica a capire che il messaggio evangelico doveva essere portato a tutti i popoli, come Gesù aveva detto loro prima di ascendere al cielo. No, nel mistero dell'ascensione dice: portate il Vangelo a tutti i popoli, a tutte le nazioni, battezzate tutti i popoli e tutte le nazioni. Paolo è l'artefice di questo passaggio, però i suoi confratelli fa fatica a capirlo, no? Ed è comprensibile da un certo punto di vista, anche proprio per la peculiarità, la specificità del popolo di Israele, che era il popolo di Dio, il popolo scelto da Dio, che aveva una fortissima connotazione identitaria. E però piano piano Paolo glielo fa capire. E quindi lui da una parte capisce che bisogna andare a parlare ai pagani, però capisce anche che i pagani bisogna parlare di Gesù Cristo, cioè non bisogna cadere nei loro discorsi, limitarsi ai loro discorsi, che sono discorsi belli, importanti, eccetera, ma poi bisogna arrivare al mistero della croce, cioè alla conversione a Cristo. E allora va all'Areopago e comincia a parlare partendo dalla cultura dei pagani che ha di fronte, degli ateniesi, dei greci. Apparentemente sembrerà sconfitto, tant'è che esce da questo incontro come demoralizzato, dice: non parlerò più di in questo modo, parlerò solo di Cristo e di Cristo crocifisso. Ma in realtà, fra quelle non tantissime ma significative conversioni che ottiene parlando ad Atene, ci sono dei santi, delle figure importantissime, per esempio San Dionigi l'Areopagita. Quindi è chiaro che dobbiamo sempre avere nell'apostolato questo equilibrio, cioè arrivare a parlare di Cristo, ma però partendo sempre dal linguaggio, dalla cultura, capacità di comprensione del pubblico o della persona che abbiamo davanti. E da questo punto di vista Paolo ci insegna molto nel suo apostolato. Paolo, scrive il Papa, parlando di Dio, afferma: in Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché di Lui stirpe noi siamo. In questo versetto sono presenti due citazioni, una è indiretta nella prima parte, dove si cita il poeta Epimenide del VI secolo a.C., ed una diretta, che cita i fenomeni del poeta Arato di Silo, il quale canta le costellazioni e i segni del buono e cattivo tempo. Qui Paolo si rivela lettore di poesia e lascia intuire il suo modo di accostarsi al testo letterario, che non può non fare riflettere in ordine a un discernimento evangelico della cultura. Egli viene definito dagli ateniesi spermologos, cioè una cornacchia, un chiacchierone, un ciarlatano. Ma letteralmente questa frase, questa definizione che gli viene rivolta significa raccoglitore di semi. Quella che era certamente un'ingiuria sembra paradossalmente una verità profonda. Paolo raccoglie i semi della poesia pagana. E uscendo da un precedente atteggiamento di profonda indignazione, giunge a riconoscere gli ateniesi come religiosissimi e vede in quelle pagine della loro letteratura classica una vera e propria preparatio evangelica, una vera e propria preparazione evangelica. E qui il Papa cita un gesuita, Antonio Spadaro, che scrive queste cose nel libro Svolta di respiro, spiritualità della vita contemporanea. Che cosa ha fatto Paolo? Si chiede il Papa. Egli ha compreso che la letteratura scopre gli abissi che abitano l'uomo, mentre la rivelazione e poi la teologia li assumono per dimostrare come Cristo giunge ad attraversarli e a illuminarli. In direzione di questi abissi, la letteratura è dunque una via di accesso che aiuta il pastore a entrare in un fecondo dialogo con la cultura del suo tempo. Prima di approfondire le ragioni specifiche per le quali è da promuovere l'attenzione alla letteratura nel cammino di formazione dei futuri sacerdoti, mi sia concesso richiamare qui un pensiero circa il contesto religioso attuale. E qui il Papa cita la sua esortazione apostolica, che è un po' il programma del pontificato, Evangelii Gaudium. Il ritorno al sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra epoca sono fenomeni ambigui. Ma più dell'ateismo, oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di molta gente, perché non cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza carne. Cioè, il nostro tempo è il tempo successivo a quello delle ideologie, post-ideologico, come si dice. Ed è un tempo in cui non ci sono più le grandi tentazioni delle grandi narrazioni ideologiche del Novecento, eccetera. Però c'è un ateismo pratico, diffuso, un indifferentismo, un relativismo, no? C'è l'assenza della ricerca della verità sostanzialmente. Ma ci sono anche persone che sentono il vuoto di questa vita, no? La vita postmoderna è una vita molto vuota, il piacere, la ricerca del piacere, del denaro, del sesso, del potere non possono riempire tutte le vite. Quindi aprono la strada alla ricerca di Dio, alla sete di Dio, che spesso non si manifesta così espressamente, così esplicitamente, però si manifesta nell'assenza di senso, nella disperazione, nella tristezza. E allora è qui che bisogna stare attenti che questa sete di Dio non venga colmata da una religione sbagliata. E ci sono tanti casi, pensate al fondamentalismo islamico, pensate alle religioni orientali, pensate a quelle religioni fai da te. Cioè, anche questo è un pericolo oggi molto diffuso, dice il Papa. L'urgente compito dell'annuncio del Vangelo nel nostro tempo richiede dunque ai credenti e ai sacerdoti in particolare l'impegno a che tutti possano incontrarsi con un Gesù Cristo fatto carne, fatto umano, fatto storia. Dobbiamo stare tutti attenti a non perdere mai di vista la carne di Gesù Cristo. Quella carne fatta di passioni, emozioni, sentimenti, racconti concreti, mani che toccano e guariscono, sguardi che liberano e incoraggiano, di ospitalità, di perdono, di indignazione, di coraggio, di intrepidezza, in una parola, di amore. Ed è proprio a questo livello che un'assidua frequentazione della letteratura può rendere i futuri sacerdoti e tutti gli agenti pastorali ancora più sensibili alla piena umanità del Signore Gesù, in cui si riversa pienamente la sua divinità. E annunciare il Vangelo in modo che tutti, davvero tutti, possano sperimentare quanto sia vero ciò che dice il Vaticano II, in realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato, trova vera luce il mistero dell'uomo. E anche questo è la Gaudium et Spes numero 22. Ciò non vuol dire il mistero di un'umanità astratta, ma il mistero di quell'essere umano concreto, con tutte le ferite, i desideri, i ricordi, le speranze della sua vita. Mi permetto di suggerire una grande lettura, a mio avviso, che aiuta a dare corpo a questa cosa che sta dicendo il Papa, cioè non dimenticatevi mai dell'umanità di Cristo, del Cristo, della sua carne, delle sue emozioni, delle sue passioni, della sua vita umana. Ecco, la lettura, per esempio, della vita di Gesù, dettata a Maria Valtorta e raccolta nei suoi 10 volumi che accompagnano tutta la vita di Gesù, in particolare la vita pubblica, ma anche l'inizio, mi sembra una lettura straordinaria per rispondere a questa esigenza fatta emergere da Papa Francesco, cioè l'umanità di Cristo. Ecco, leggendo la Valtorta si incontra l'umanità di Cristo. Anche la sua divinità, ovviamente, che si manifesta a tutti i momenti, ma proprio il fatto di come lui si rapportò con i suoi apostoli, i suoi discepoli, la sua madre, il traditore, i romani, i farisei, della sua attenzione anche alle cose umane nei 3 anni della vita pubblica, oltre che nei 30 della vita nascosta. È un modo, questo libro, questo poema, questa serie di libri, questi 10 libri, di entrare dentro il mistero di Cristo attraverso la porta della sua umanità e in modo particolare della sua umanità durante 3 anni della vita pubblica. Credo di poterlo suggerire come una delle letture spirituali più edificanti e belle che abbia potuto fare nella mia vita. Siamo arrivati a un punto in cui mi devo fermare perché voglio lasciare spazio un po' alle vostre domande. Abbiamo qualche minuto per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Buonasera professore.
Buonasera.
Senta, buonasera.
Da dove
Senta,
chiama?
a me. Ah sì, sono Marco dalla provincia di Roma.
Sì, mi dica Marco.
Allora, la cosa che a me incuriosisce è come avrà vissuto Gesù da quando, diciamo, suo padre, diciamo, adottivo, San Giuseppe, l'ha lasciato per andare alla casa del padre. E il momento in cui ha dovuto dire a Maria: vado per questa missione di 3 anni. Ecco, sono queste le due cose. Come ha vissuto in questo periodo e cosa avrà detto alla Madonna? Vado a fare quello che vuole il Padre nei cieli, insomma. Tutto qua. Ascolto il
Sì, beh,
Padre.
da questo punto di vista non c'è nulla di questo nei Vangeli, quindi non c'è nulla di di rivelato direttamente, ne parla molto la Valtorta, ecco, quel poema che io le suggerivo prima, parla molto soprattutto del rapporto bellissimo, meraviglioso fra il padre, fra Gesù e la madre, e in modo particolare del commiato, che è un commiato che non è definitivo, nel senso che Gesù, quando comincia la vita pubblica, parte, lascia la casa di Nazareth, ma poi vi ritorna più volte e soprattutto porta la madre insieme ai discepoli in altre situazioni del suo apostolato, proprio perché vuole che la madre sia legata ai suoi apostoli per il ruolo che dovrà avere dopo la sua morte. E anche per, così dice, per consolarla, cioè perché la madre era una sua discepola che aveva bisogno di imparare da lui come tutti gli altri apostoli. E poi aveva bisogno della sua presenza, perché evidentemente lo amava sia come suo Dio, ma anche come suo figlio. Quindi. E tutto questo è molto intrecciato nella vita pubblica e viene molto descritto, ben descritto dai testi di Maria Valtorta, che naturalmente è una rivelazione privata, cioè non è che dobbiamo. Però io posso dire che mi sembra edificante, ecco, una lettura edificante, una lettura che fa bene all'anima, che fa crescere, che dà forza, e aiuta anche molto a rispondere alla sua domanda, cioè noi ci dobbiamo anche immaginare Gesù nella sua vita umana, no? Come ha fatto, come si è comportato. Se vogliamo imitarlo come dobbiamo, dobbiamo cercare, sì, sicuramente attraverso i Vangeli, ma i Vangeli dicono l'essenziale, ma non, e quindi tutto quello che serve a fare la composizione di luogo, cioè a immaginarci Gesù nella vita quotidiana, credo che ci possa aiutare e servire. Ecco, non ho presente se non qualche sprazzo in questo momento del suo distacco da Giuseppe, cioè quando muore Giuseppe. Però credo che ci sia anche questo, ma in questo, nella storia, nel libro della Valtorta, ma in questo momento non ce l'ho presente. Ecco, visto che non ci sono altre domande, passo alla conclusione. Abbiamo letto una parte, poi la concluderemo martedì prossimo, di questa lettera che il Papa ha voluto dedicare al ruolo della letteratura nella formazione, in particolare dei seminaristi, dei futuri sacerdoti, ma in generale quello che possiamo definire un apostolo, un missionario, un cristiano militante dei nostri tempi, che dovrebbe avere come compito tipico di ogni battezzato non soltanto quello di vivere la sua fede nella dimensione personale o familiare, ma di vivere la sua fede in una dimensione di apostolato, di trasmissione, di missione. È un po' quello che manca soprattutto nei paesi di antica tradizione cristiana come il nostro, dove c'è ancora una certa sopravvivenza di comunità cristiane, di famiglie cristiane, ma sempre meno, e dove è sempre più necessario che i pochi cristiani che ci sono, la minoranza cristiana che c'è, acquisisca una mentalità missionaria. Cioè metta l'apostolato al centro della propria testimonianza cristiana. E questo vuol dire avere bisogno di mezzi, e la letteratura è uno di questi mezzi, dice il Papa. Cioè è quel mezzo, è quello strumento, la poesia, i romanzi, che ci permette di entrare in dialogo, in rapporto con il proprio tempo, con le persone che subiscono l'influenza del proprio tempo anche attraverso la letteratura, che è un'influenza prevalentemente negativa, ma dalla quale bisogna partire se vogliamo avviare un percorso di dialogo che possa portare alla conversione, no? Quando si parla di dialogo spesso si fa confusione, si pensa che dialogo significhi rinunciare alla propria identità, alla ricerca della verità. Invece il dialogo è il mezzo attraverso il quale si cerca di pervenire alla verità che esiste, ma che va ricercata. E la persona o le persone che incontriamo vanno aiutate a trovarla, non basta dire loro la verità, bisogna aiutarle a far sì che loro la riconoscano. Questa è la conversione. E la letteratura è un potente mezzo, un potente strumento, perché appunto ci permette di favorisce, diciamo così, questo rapporto, questo dialogo, questa comunicazione con le persone del nostro tempo. Ci fa stare dentro il nostro tempo, dentro la storia del nostro tempo, per cambiarla ovviamente, per seminare dentro la nostra epoca il Vangelo affinché cresca la fede e cresca anche una cultura che è il presupposto di una nuova civiltà, di un mondo migliore. Vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.